Modem.
L'accordo di libero scambio più grande al mondo per rilanciare le economie colpite dalla pandemia. Lo hanno firmato 15 paesi dell'Asia Pacifico, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia. L'accordo, che vale il 30% del PIL mondiale, è stato sottoscritto al termine di un vertice dei paesi del sud-est asiatico. A benedire l'intesa anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
Noi rappresentiamo il 25% della capacità commerciale mondiale. Dobbiamo allinearci con le altre democrazie per raggiungere un altro 25% o più. Dobbiamo poter stabilire le regole del gioco invece di avere la Cina ed altri a determinare i risultati, perché sono gli unici in città.
Sono loro i cinesi, con l'aiuto di altri paesi alleati, a dettare le regole del gioco in ambito commerciale. Le parole un po' preoccupate del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden in apertura della nostra puntata di oggi a Modem. Già la Cina e altri 14 paesi dell'area asiatica del Pacifico hanno siglato domenica scorsa un nuovo accordo di libero scambio chiamato Partenariato Economico Globale. Si tratta, né più né meno, del patto commerciale più importante del nostro pianeta. Rappresenta, come abbiamo sentito, il 30% del prodotto interno lordo mondiale in un'area in cui vivono oltre 2 miliardi di persone, un quarto circa della popolazione terrestre. Ora tocca ai parlamenti di ognuno di questi 15 stati approvare l'intesa in modo definitivo dopo 8 anni di intense trattative. Un patto che vuol far leva sulla riduzione dei dazi e degli ostacoli al commercio in un'ottica di mercati sempre più aperti, perlomeno a livello regionale, con la Cina che di fatto esclude gli Stati Uniti da questa dinamica tutta asiatica, con un'estensione verso l'Australia e la Nuova Zelanda. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Paolo Dell'Oca, che ha curato la copertina iniziale e assicura la regia del programma, e da Roberto Porta, oggi al microfono. Parleremo di Cina, di Asia dunque, della rivalità sempre più accesa con gli Stati Uniti per primeggiare lassù sul tetto del mondo, ma anche di Europa e di Svizzera, perché questo accordo riguarda e in parte influenzerà anche la nostra economia. Partiamo però dall'Asia, dalla Cina, paese capofila di questa nuova intesa, e per questo saluto in entrata di trasmissione Gabriele Battaglia, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori.
Nostro collaboratore proprio dalla Cina, una prima domanda, Gabriele: come è stato presentato questo accordo dal regime cinese? Qual è il valore che gli viene dato lì?
Beh, è stato presentato come un grande successo, è un successo di tipo particolare. Il premier cinese Li Keqiang, per esempio, ha subito detto che questo trattato è un trionfo del multilateralismo e del libero mercato, e i media in Cina hanno tenuto molto a sottolineare come tutto il progetto della Regional Comprehensive Economic Partnership non sia nato in Cina, bensì in ambito ASEAN, cioè l'associazione dei paesi del sud-est asiatico, proprio per smentire quella narrazione statunitense, in parte europea, per cui questo, insomma, sarebbe un accordo a guida cinese che avvantaggia la Cina e così via. Si parla molto di strategia win-win, cioè dove vincono tutti, e si enfatizzano molto quindi anche i vantaggi altrui. Per esempio, ci tengono a ripetere che l'ASEAN diventerà, grazie al partenariato, il terzo o quarto blocco economico del mondo, si enfatizzano i vantaggi del Giappone e così via.
Cosa significa concretamente per la Cina però poter disporre di questo nuovo accordo per rafforzare la sua posizione commerciale e economica nel mondo? Si è pronti a scavalcare gli Stati Uniti?
Ma la Cina, insomma, gioca sempre con l'understatement, no? Cioè, vola basso quando si tratta di dire che supererà gli Stati Uniti e così via. Per la Cina però indubbiamente l'accordo ha un significato sia economico sia politico. Ci sono proiezioni già sui possibili benefici economici che però non sembrano in realtà così giganteschi. Addirittura leggevo che la guerra commerciale con gli Stati Uniti dovrebbe togliere più percentuale di PIL alla Cina di quanto il partenariato possa invece dargliene. Questo usando il pallottoliere, chiaramente. Però è chiaro che sul piano politico sarà ora più difficile per Washington creare il famoso cordone sanitario intorno alla Cina. Del resto molti solidi alleati degli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Corea, fanno parte del partenariato, e questo offre a Pechino su un piatto d'argento l'occasione di dire: visto qui noi in Asia capiamo cosa significhi questa strategia per cui tutti vincono, sappiamo creare relazioni pacifiche di cui beneficiano tutte, ed è solo l'unilateralismo degli Stati Uniti che mette tutto sui rapporti di forza, sui patti ad excludendum, cioè che escludono, così come doveva essere il TPP a guida statunitense. E insomma, la Cina se la gioca bene anche sul piano proprio politico.
Ecco, la Cina, l'hai detto, Sila, questo accordo commerciale anche con paesi in passato nemici, penso al Giappone, alla Corea del Sud. Cosa significa tutto questo? Un'Asia più unita?
Più unita nel nome del commercio. Poi sappiamo che magari la politica e i conflitti non necessariamente si siedono su quelli che sono i rapporti commerciali, però basti dire che nei rapporti economici tra Cina e Giappone, giusto per fare un esempio, prima della firma del trattato l'82% dei prodotti industriali era sottoposto a dazi alla dogana. Bene, ora si riduce al 14% e ne traggono vantaggio chiaramente molte industrie, tra cui quelle automobilistiche giapponesi, per esempio. Pechino ha addirittura concesso a Giappone e Corea dei vantaggi che di solito non concede, e questo va letto proprio, secondo me, nel quadro del conflitto con gli Stati Uniti. Per esempio, sull'informazione digitale, le imprese coreane e giapponesi che operano in Cina adesso probabilmente non saranno più tenute a tenere i propri server in Cina, e questo è chiaramente un vantaggio in termini di protezione dei dati. Ecco, questa concessione di alcuni vantaggi che di solito non offre da parte della Cina chiaramente può essere letta anche in chiave politica.
E la Cina rilancia dunque la globalizzazione, fa leva su questo strumento, e lo fa anche con la nuova via della seta. Che legame ci potrà essere tra questo nuovo accordo e questa iniziativa, questa nuova via della seta, appunto?
Se apriamo la mappa, la cartina, il mappamondo, vediamo un'area di libero scambio che potrebbe andare dall'Australia all'Europa e magari anche oltre, e quindi potrebbe probabilmente fare da leva per la via della seta, che in questo momento batte qualche colpo a vuoto. E, insomma, è evidente, no, che qui si crea la più grande area di libero scambio al mondo, e che anche altri, magari già coinvolti nella Belt and Road, saranno interessati a entrarci. Io penso per esempio alla Russia, penso ai paesi centroasiatici. E anche dall'Europa sembrano arrivare i primi ammiccamenti sparsi. Ecco, questo è significativo.
Ricordo che anche la Svizzera ha un accordo di libero scambio con la Cina, ne parleremo più avanti in questa puntata. Tanti gli argomenti in questa introduzione con il nostro collaboratore dalla Cina, Gabriele Battaglia, che ora saluto, lo lasciamo ai suoi impegni. Grazie Gabriele, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Do il benvenuto ora ad Alessia Amighini. Lei insegna economia politica all'Università del Piemonte Orientale ed è corresponsabile del programma Asia presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Benvenuta, professoressa.
Buongiorno.
Una prima domanda a lei. Il ministro malesiano del commercio ha affermato che questo accordo è stato raggiunto dopo aver versato, e cito, sangue, sudore e lacrime. Forse ha esagerato un po'. Ci si può però chiedere quanto sia davvero compatto questo nuovo partenariato che unisce, lo abbiamo sentito prima, paesi molto diversi tra loro e anche con un passato di guerra e di dolore, appunto.
Sì, le trattative per questo accordo sono iniziate almeno nel 2013, quindi forse per i tempi asiatici è un tempo lungo, per i tempi europei di firma di un accordo diciamo di libero scambio, di partenariato esteso, probabilmente 7 anni sono pochi, per gli asiatici sono moltissimi. Il gruppo è molto, diciamo, variegato, perché ci sono paesi in via di sviluppo, ci sono paesi ad alto reddito, già molto avanzati dal punto di vista economico-industriale, come il Giappone, la Corea del Sud, però è già molto integrato attraverso gli scambi commerciali e gli investimenti. E questo rende il partenariato, appunto, del Pacifico, come lo vogliamo chiamare in italiano, diciamo efficace, però al contempo, per spiegare anche quello che si diceva prima con Battaglia, il potenziale ulteriore di aumento degli scambi intraregionali è relativamente limitato, perché già i flussi tra tutti questi paesi sono elevatissimi. Quindi questo, diciamo, sancisce già un'integrazione attraverso il commercio e gli investimenti diretti produttivi dell'area al suo interno, e certamente è comunque un risultato economico indubbiamente, ma anche politico, perché mostra quanto l'Asia, dopo decenni di, diciamo, partecipazione alle filiere di tutto il mondo, invece si sta orientando più, concentrandosi sulle filiere asiatiche regionali, senza certamente escludere le altre, ma alla luce di sapori di molti paesi con gli Stati Uniti, hanno deciso di provare a finalmente creare questa sorta di blocco commerciale asiatico, non chiuso al resto del mondo, ma sicuramente dove le filiere si potranno ricostruire qualunque cosa facciano gli Stati Uniti. Questo è il vero risultato. Siccome gli Stati Uniti non sono affidabili dal punto di vista commerciale, con Trump si è visto, probabilmente Biden cambierà molto lo stile, ma certamente la Cina non aspetta. E anche gli altri paesi però sono stati compromessi da questa guerra commerciale, e quindi hanno deciso di accelerare, diciamo, i dialoghi, e finalmente hanno firmato.
Ecco, la Cina non aspetta, cerca delle soluzioni proprie nel proprio giardino, diciamo così, asiatico. Buongiorno anche a Matthias Hoffmann, professore di commercio e finanza internazionale all'Università di Zurigo, benvenuto.
Buongiorno.
Lei che idea si è fatto di questo accordo, che molti definiscono uno schiaffo cinese agli Stati Uniti e alla politica protezionistica imposta dall'ancora presidente Donald Trump? È davvero così, secondo lei?
È uno schiaffo, senz'altro, ma vedo anche che il valore per la Cina è piuttosto politico che commerciale. È un guadagno di prestige, di soft power, secondo me è un segnale al mondo che con la Cina è possibile chiudere accordi multilaterali che non si può, o almeno adesso, fino adesso non si poteva chiudere con gli Stati Uniti sotto il periodo di Trump. Ma vedo anche che questo multilateralismo è sempre questo alla cinese, e vedo lì il problema, no? Perché la strategia della Cina non è proprio consistente verso gli stessi partner con cui ha appena concluso questo patto. Di più in più spesso usa anche l'aggressione politica, l'intimidazione militare. Bisogna accorgersi che con il Vietnam, con le Filippine, con il Giappone, e ci sono dei conflitti o almeno discordi gravi territoriali nella Mar del Cina del Sud. Non dimentichiamo anche che, nonostante la RCEP, fra la Cina e l'Australia c'è praticamente una guerra commerciale da un mezz'anno, perché l'Australia all'epoca si è giunta ad un appello degli Stati Uniti per una indagine delle origini del Covid-19 nella Cina. E tutte queste cose, secondo me, sono una bilancia abbastanza strana, e quando si cava un po' più profondo si vede che c'è senz'altro questo guadagno politico di prestige, ma non vedo a lungo termine come questo per esempio il Giappone, come per l'Australia, può essere una alternativa a un patto, un accordo di scambio libero come la TPP, di cui si discuteva anni fa, con gli Stati Uniti.
Quindi secondo lei questo nuovo accordo commerciale rischia di non tenere sul lungo termine?
Forse sì, ma è solo un aggiunto dal punto di vista di Giappone, l'Australia e le altre democrazie che fanno parte di questo patto, aggiunto al loro portafoglio anche forse per mandare un invito agli Stati Uniti di ricominciare il dialogo su un accordo più profondo, perché come era stato detto prima, è proprio anche un accordo molto superficiale, che nel giargone degli economisti si chiama shallow. Si tratta proprio della riduzione di tariffe, delle imposte doganali e tutte queste lì, ma c'è poco dentro questo patto sulle standard, le norme tecniche, la posizione della proprietà intellettuale, degli investimenti diretti. C'è un po' sui dati, ma anche non troppo, e questi sono i grandi temi di cui si deve discutere anche con la Cina, no?
Benvenuto ora anche ad Alfonso Tuor, giornalista economico e docente presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è anche presidente dell'Associazione Culturale Ticino-Cina. Alfonso Tuor, ne abbiamo parlato con i nostri due ospiti precedenti, c'è stato un accordo portato avanti dagli Stati Uniti, di un accordo di libero scambio, partenariato transpacifico, da cui Donald Trump è voluto uscire proprio all'inizio del suo mandato 4 anni fa. Ora, alla fine del suo quadriennio, la Cina ne conclude un altro. Si può dire che la Cina si sostituisce agli Stati Uniti, li frena e molto sul mercato asiatico?
Ma non lo so, non credo. Ad ogni modo, una cosa che bisogna tenere presente è che la Cina sta giocando per non essere isolata, perché la strategia degli Stati Uniti, che secondo me non cambierà con Biden, è quella di isolarla per cercare di contenerla e di rallentare lo sviluppo cinese. E in secondo luogo, un altro aspetto, questo accordo viene firmato con molti paesi che hanno un avanzo commerciale con la Cina, cioè nel senso che i paesi del sud-est asiatico esportano verso la Cina molto più di quanto importano, quindi per loro la Cina è un mercato molto importante. Io credo che questo non cambierà i dati generali del confronto tra Cina e Stati Uniti, anche perché appunto non ci sono degli accordi così vincolanti. Ad ogni modo è un accordo, uno, politico; due, è un accordo che, se l'Europa e gli Stati Uniti vanno verso la formazione dei blocchi commerciali, ecco, l'Asia potrebbe farne uno per conto suo.
Alfonso Tuor, un accordo per conto suo in Asia, manca però da questo trattato l'India, che si è chiamata fuori. Ci fosse stata anche lei, anche l'India, questo partenariato sarebbe davvero stato un colosso commerciale.
Sì, l'India non a caso si è tirata fuori proprio perché ha un disavanzo commerciale con la Cina enorme, e che se avesse sottoscritto questo accordo sarebbe probabilmente ancora aumentato. Inoltre l'India è proprio l'altro colosso dell'Asia insieme alla Cina, e sicuramente non ha intenzione di essere così, per così dire, subordinata, e di essere così in una situazione di difficoltà nei confronti della Cina, perché l'India ha questo disavanzo commerciale.
Non vuole essere invaso da prodotti cinesi ancora di più rispetto a quanto
sia
già oggi.
Primo. In secondo luogo ha problemi con la Cina di non poco conto. Ricordiamo lo scontro che è avvenuto sull'Himalaya tra i due eserciti.
Per la definizione del confine, sì.
Per la definizione del confine. Quindi l'India, secondo me, gioca una partita da sola, avendo quel mercato enorme che è dato da più.
Abbiamo perso Alfonso Tur, penso sia caduta la linea telefonica. Alessia Amighini, cosa dire degli altri paesi che hanno sottoscritto questo accordo? C'è il rischio per loro, per alcuni di loro, che la Cina ne possa approfittare, quindi che possa invadere il loro mercato con i propri prodotti?
Ma già in parte succede, nel senso che nel sud-est asiatico le merci cinesi sia prima della Belt and Road che dopo hanno vie molto rapide, facili, quindi già di fatto le merci cinesi viaggiano velocemente, quindi questo conferma che
certamente
l'accordo favorisce ulteriormente l'integrazione commerciale intraregionale, ma ha un'importanza politica altrettanto rilevante. Quello che probabilmente rappresenta la novità più grande è che Giappone, Corea del Sud e Cina per la prima volta sono tutte e tre insieme in una stessa area di scambio facilitato, non direi di libero scambio perché non è completamente libero, cosa che avevano immaginato di costruire da tempo, ma che loro tre da soli non avrebbero probabilmente mai raggiunto, perché hanno troppe cose, insomma, sotto il tappeto di altro genere, diciamo più politico. E invece adesso, sebbene con altri paesi che comunque completano il quadro, adesso c'è un'area di scambio, un'area di libero, quasi libero scambio tra questi tre paesi, che sono i paesi più forti dal punto di vista commerciale in Asia.
Ecco, due di questi paesi, Corea del Sud e Giappone, sono anche alleati degli Stati Uniti, o più vicini agli Stati Uniti rispetto a quanto non lo sia la Cina. Da Trump presto si passerà a Joe Biden. Mattias Hoffmann, cosa potrà fare il nuovo presidente per riposizionare il suo paese e contrastare l'avanzata cinese?
Rientrare nella TPP, nella Trans-Pacific Partnership,
partenariato transpacifico commerciale.
Sì, esatto. Che ha lasciato Trump all'inizio del suo mandato. Rientrare lì sarebbe proprio, secondo me, il passo strategico che avrebbe il più grande impatto. Credo che distinto, secondo il suo istinto, Biden lo vorrebbe senz'altro, era anche, diciamo, il cervello dietro queste cose quando era vicepresidente di Obama, ma vedo anche che la constellazione che vediamo adesso negli Stati Uniti, nel Congresso, non è ovviamente proprio aperta per nuovi accordi internazionali, e questo è un problema che vedo, perché anche c'è anche un po' isolazionistica nel Partito Democratico negli Stati Uniti, così rilanciare un'iniziativa proprio di un grande accordo di scambio libero, proprio anche molto profondo, che proprio dà delle regole sui standard ambientali, sui standard del lavoro, sulla sicurezza e gli aspetti di sicurezza nel campo dell'alta tecnologia. Questo sono delle constraints, come si dice, su Biden, che potrebbe limitarlo nella sua azione. Però credo che dei suoi istinti è proprio un uomo politico che potrebbe proprio fare questo passo.
Sempre Mattias Hoffmann, le ambizioni di sviluppo cinese, mi ha fatto accenno anche lei, sono anche tecnologiche, pensiamo al 5G, alle sfide per imporsi nel mercato mondiale della telefonia mobile. Il partenariato sottoscritto 3 giorni fa è uno strumento in più che può aiutare a raggiungere anche questo obiettivo.
Sì. Sì, in parte sì, ma come ho detto prima, in fondo è anche un accordo abbastanza superficiale sul proprio commercio tradizionale di merce e tutte queste lì. Chiaramente questi conflitti di tecnologia e questo del commercio tradizionale di merce non sono mutualmente esclusive, no? Perché vedo forse a medio termine la situazione dove ci sono delle restrizioni imposte dalla parte degli Stati Uniti, per esempio, che dice va, quei nostri partner in Australia o in Giappone, non potete fare il commercio con la Cina in queste merce, anche se queste merce in fondo non sono proprio di alta tecnologia, ma c'è un chip dentro che proprio è protetto dal punto di vista americanico, che non deve essere esportato nella Cina, per esempio. Sì. Cosa si fa in questo modo? Allora, a lungo termine vedo proprio, o a medio termine anche, vedo proprio questo conflitto, e questo non cambierà con Biden, no? Come è stato detto prima, c'è questa tendenza anche dai democratici del containment.
Tendenza sovranista anche nel Partito Democratico. Quindi.
Sì, 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 sì. Esattamente. E questo lo vedo può guidarci a dei conflitti e ad un punto dove gli Stati Uniti dice ai suoi partner, sia nel Pacifico ma anche in Europa, di quale lato siete? Il nostro è quello dei cinesi e non credo che sia l'Australia o il Giappone abbia delle grandi opzioni in questa situazione. Deve scegliere gli Stati Uniti se vuole proteggere gli interessi di sicurezza. E questo lo vedo sullo schermo a medio termine e in questo ambito non vedo che il patto di cui discutiamo adesso cambierà profondamente la situazione.
Professoressa Alessia Mighini, abbiamo parlato molto di Cina, di Stati Uniti finora, uno sguardo all'Europa, cosa significa questo nuovo partenariato per il vecchio continente che rischia di sentirsi forse ancora più vecchio?
Ma secondo me significa un paio di cose. Innanzitutto significa che forse le grandi ambizioni giustificate e condivisibili che l'Europa persegue attraverso gli accordi di libero scambio che l'Unione ha siglato negli ultimi anni, quelle di ultima generazione con il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam, sono certamente la strada, come si è detto anche prima, molto ambiziosa, che include molti capitoli non commerciali, quindi riguardo gli standard dell'ambiente, i diritti dei lavoratori, eccetera. Però probabilmente questa superficialità del partenariato del Pacifico asiatico che è stato firmato l'altro ieri ha favorito in realtà la firma, perché altrimenti se fosse stato anche solo la metà ambizioso rispetto a quello di cui si parla negli ultimi anni per gli accordi più profondi, non avrebbero mai firmato. Quindi quello che probabilmente gli economisti e molti hanno criticato in questi anni riguardo alla modalità di integrazione che la Cina aveva proposto nel sud-est asiatico attraverso questo partenariato in realtà ha favorito moltissimo. Questo ci dovrebbe far pensare sulla lungaggine che spesso i negoziati soffrono e sulle conseguenze di questo. L'altra cosa, secondo me,
prego,
collegandoci a quello che è stato detto poc'anzi, è che probabilmente bisogna stare molto attenti in Europa sul rischio di una concorrenza sleale da parte dei prodotti realizzati, dalle merci realizzate all'interno di questa nuova area quando sarà operativa, perché adesso non è che parte dalla sera alla mattina.
Ci vuole ancora l'approvazione dei vari parlamenti.
Esatto.
Sì.
Però se davvero ci saranno delle condizioni molto blande per gli standard, per il rispetto di altre regole che l'Europa e i suoi partner commerciali più avanzati si sono dati del tempo.
E anche per quanto riguarda i diritti umani,
che questo corrisponde a una sorta di ingresso surrettizio di beni o componenti o input che in realtà non corrispondono agli standard che peraltro Corea del Sud, Vietnam e Giappone hanno accettato e che valgono ora nel commercio con l'Europa e con il resto del mondo, tra l'altro con partenariati che funzionano molto bene, quelli con l'Europa. Quindi bisogna stare molto attenti che questo, diciamo così, dalla finestra non faccia rientrare cose che abbiamo buttato fuori dalla porta.
Ecco, un tema che riguarda anche la Svizzera, paese il nostro che guarda con interesse, forse anche con qualche timore, a questa nuova grande intesa commerciale asiatica. Noi ne abbiamo parlato con Jan Atteslander, responsabile del settore economia estera presso Economie Suisse. Sentiamo l'intervista, poi torniamo in conclusione in diretta con i nostri ospiti.
Es ist ein starkes politisches Signal gegen den Protektionismus.
Questo accordo rappresenta un forte segnale politico contro il protezionismo. Per questo si tratta di un passo molto importante. A mio modo di vedere, le possibilità di crescita di questo mercato possono essere molto interessanti per gli imprenditori svizzeri. Dobbiamo però fare in modo di creare le giuste condizioni. Disponiamo già di buoni accordi commerciali con alcuni di questi paesi asiatici. Dobbiamo però riuscire a fare di più.
Su questo punto in Svizzera ci sarà presto una votazione popolare da decidere il destino dell'accordo di libero scambio con l'Indonesia, perché dal vostro punto di vista questa è un'intesa da sottoscrivere al più presto.
L'Indonesia è uno dei mercati più importanti in Asia, con i suoi 260 milioni di abitanti e con importanti prospettive di crescita. È un mercato significativo anche per la Svizzera e nel marzo dell'anno prossimo ci sarà una votazione popolare proprio sull'accordo di libero scambio negoziato con questo paese. E qui sarà importante che il popolo svizzero lo accetti, altrimenti avremo dei problemi su questo mercato.
Torniamo al nuovo accordo di libero scambio nell'area del Pacifico. Lei, Jans Atteslander di Economie Suisse, vede solo vantaggi o anche dei possibili futuri problemi per l'economia elvetica?
Nein.
No, non penso ci siano svantaggi. Certo ci saranno dei settori dell'economia svizzera, penso in particolare all'industria, che dovranno confrontarsi con possibili difficoltà iniziali dovute a questa grande zona di libero scambio, che però manterrà dei dazi doganali elevati per i paesi terzi. Per questo è importante disporre di più accordi commerciali, altrimenti la Svizzera rischia di non poter usufruire delle possibilità date da queste nuove aree economiche.
Und dann nicht wirklich die Chancen voll nutzen zu können.
Jans Atteslander, quando si parla di libero scambio emerge spesso anche il tema del rispetto dei diritti umani. Non c'è il rischio di trascurare queste tematiche?
Das ist sehr wichtig, dass hier.
Qui è importante che la comunità internazionale riesca a tenere alta l'attenzione anche su questo argomento. C'è senza dubbio bisogno di progressi in questo ambito. Le aperture commerciali possono portare anche a buoni risultati per quanto riguarda i diritti umani. E qui ci auguriamo che le cose possano migliorare più velocemente di quanto non succeda oggi.
Alfonso Thur, Jans Atteslander di Economie Suisse, l'abbiamo sentito, vede questo nuovo accordo commerciale asiatico come un'opportunità, soprattutto come un'opportunità per l'economia svizzera. Lei condivide?
Condivido assolutamente, anche perché l'Asia rischia di essere nel prossimo periodo la regione del mondo più dinamica, quella che crescerà di più, è già stato così nell'ultimo decennio.
Anche perché quindi esce per meglio dalla pandemia.
Questo favorisce ulteriormente, ma anche prima della pandemia l'Asia era una regione in forte sviluppo. E io credo che un aspetto che sarà fondamentale è quello degli standard, perché è vero quello che diceva l'ospite vostro prima che io parlassi, che non comprende gli standard. Però di fatto gli standard vengono determinati dal mercato più grande e sostanzialmente finora questi standard industriali erano determinati in maggior parte dagli Stati Uniti. Con questa zona di libero scambio che viene creata in Asia, anche se non è così, per così dire, vincolante, Molto probabilmente gli standard si muovono e si muovono, cioè la definizione di standard si muove verso l'Asia. Se per lo standard si intende che la televisione deve essere fatta in un certo modo, l'apparato elettrico oppure delle altre cose devono essere fatte in certo modo e che si impongono sul mercato. Quindi è famosa, per esempio, la battaglia che c'è stata tra Stati Uniti e Giappone parecchi anni fa sulle videocassette, e quale doveva essere scelta, una videocassetta di tipo americano o giapponese, vissero gli americani. Ecco, cioè quindi quello che vince sul mercato, no? Cioè, diciamo così, e che poi obbliga tutti gli altri paesi per un effetto a catena a adeguarsi. Io credo che per la Svizzera sia notevolmente importante. Un'altra cosa, non vedo necessariamente che l'Europa si scelga, per così dire, scelga di chiudersi all'Asia. L'Asia per l'Europa è molto importante, cioè nel senso, per esempio, per un'economia tedesca la Cina è uno dei mercati di esportazione più importanti, e quindi credo che l'Europa non cercherà di scegliere, cercherà di giocare su due piani. Uno, di tenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti e quindi anche gli scambi commerciali che sono già ampi, ma dall'altra parte di non seguire una politica, per così dire, di punizione nei confronti della Cina, che a questo punto, per così dire, è sostenuta da un accordo di libero scambio che la rende, per così dire, immune da manovre isolazionistiche.
Siamo quasi in conclusione. Sì. C'è ancora un ultimo punto che vorrei affrontare velocemente con Mattias Hoffmann. La Svizzera, da questo punto di vista, si è già mossa, lo abbiamo detto, ha un proprio accordo di libero scambio con la Cina, anche con altri paesi asiatici, e con la Cina anche per aprire le porte alla moneta cinese, per fare del nostro paese una sorta di piattaforma per promuovere i renminbi a livello internazionale. C'è anche questo aspetto qui da tenere in considerazione, quello monetario, e quindi della politica monetaria a livello internazionale della Cina.
Io credo di sì. È a Hoffmann la domanda, scusi.
Prego.
credo proprio di sì, perché vediamo che il commercio è sempre è un modo di promuovere l'uso della propria moneta. Lo vediamo oggi nel commercio internazionale, che è denominato soprattutto in dollari.
Quindi la sfida futura potrebbe essere tra la moneta cinese e il dollaro per la supremazia mondiale.
C'è un aumento rapido adesso di un basso livello, si deve dire fino adesso, no? Una piccola proporzione proprio percentuale del commercio internazionale fino adesso è in renminbi, ma chiaramente con questo accordo questo cambierà, e questo è anche parte di questa grande sfida che lancia la Cina agli Stati Uniti con questo patto. È una sfida politica, anche finanziaria, ma anche soprattutto politica, che include proprio anche l'uso della propria moneta per il commercio internazionale, sì, senz'altro.
Siamo davvero in conclusione, siamo giunti al termine della nostra puntata. Ringrazio i nostri ospiti, Alessia Mighini, Mattias Hoffmann e Alfonso Tur. Un grazie anche a Enea Ponzio, alla regia tecnica. Ricordo la nostra replica su Rete 2 tutte le sere alle 19.25, anche il nostro sito rsi.ch/modem. Da Roberto Porta, un buon proseguimento di ascolto.